Capitolo 16. Il mondo globale del 2000. Paragrafo 1. L'economia di un mondo globale. Il sud e il nord del mondo. L'espressione terzo mondo, che era nata negli anni 50 per indicare i paesi non allineati e aveva dunque un significato politico, assunse presto un significato economico. Cominciò a indicare quei paesi che gli economisti definivano sottosviluppati o in via di sviluppo. Si trattava per lo più di ex colonie con economie deboli e uno scarso sviluppo industriale. Le loro popolazioni erano afflitte da povertà diffusa, analfabetismo, alta mortalità infantile. Oggi si preferisce usare l'espressione sud del mondo perché i paesi in via di sviluppo si concentrano nell'emisfero meridionale o sulla fascia equatoriale del pianeta. Per contrasto, i paesi ricchi e industrializzati, USA, Canada, Stati europei, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, formano il cosiddetto nord del mondo. Gli indicatori dello sviluppo. Per misurare la ricchezza di un paese, gli economisti calcolano il prodotto interno lordo, PIL, cioè il valore monetario dei beni prodotti dall'agricoltura, dall'industria e il valore economico dei servizi. Il PIL può anche essere calcolato pro capite, cioè a testa, suddiviso per il numero di abitanti. Lo sviluppo di un paese, però, non è dato solo dalla ricchezza prodotta. Ne fanno parte anche la speranza di vita e il livello medio dell'istruzione, due indici importantissimi per evidenziare le disuguaglianze fra gli abitanti del mondo. Per questo motivo, dagli anni 90, l'indicatore di sviluppo più usato dagli economisti non è il PIL, ma l'indice di sviluppo umano, ISU, che tiene conto anche di quei parametri. Il neocolonialismo. L'economia di molte delle ex colonie continuò, anche dopo l'indipendenza, a basarsi sull'esportazione di prodotti agricoli, cacao, tè, caffè, banane, cotone, gomma naturale e di materie prime, rame, stagno, alluminio, diamanti. Le risorse naturali restarono per lo più nelle mani delle compagnie straniere, soprattutto europee e americane. Erano aziende molto potenti, con filiali in tutto il mondo, dette perciò multinazionali, in grado di imporre i loro prezzi al mercato. Rimase particolarmente difficile la condizione delle ex colonie che erano state specializzate nella monocultura, cioè nella produzione e nell'esportazione di un solo prodotto. Esse continuarono a dipendere economicamente dalle nazioni più ricche e industrializzate, spesso le stesse potenze coloniali da cui si erano liberate. La dipendenza economica si traduceva spesso in forme di controllo politico. Lo si è visto in diversi casi nell'America Latina e in Africa. Queste nuove forme di controllo economico e politico dei paesi sottosviluppati vengono chiamate neocolonialismo. Il problema dell'indebitamento. Si dimostrò quasi impossibile per molti paesi del sud del mondo avviare l'industrializzazione perché la loro economia era fortemente squilibrata. Dovevano vendere i loro prodotti agricoli e le materie prime a basso prezzo e acquistare i prodotti dell'industria occidentale a prezzi alti. Per pagare, molti stati furono costretti a indebitarsi, cioè a chiedere prestiti ai paesi industrializzati o a enti come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale per lo Sviluppo. Per pagare i debiti, i paesi poveri non potevano far altro che aumentare lo sfruttamento delle piantagioni e delle miniere, ritardando il proprio sviluppo industriale. Era una spirale verso il basso che peggiorò negli anni 70, quando i paesi produttori di petrolio aumentarono i prezzi del greggio e questo provocò un aumento dei prezzi dei prodotti industriali. L'indebitamento dei paesi sottosviluppati costituisce un problema di difficile soluzione. Alcuni sostengono che sia necessario cancellare almeno parzialmente il debito dei paesi più poveri, allo scopo di permettere alla loro economia di ripartire. A questo bisognerebbe però aggiungere consistenti aiuti economici, controllando che vengano destinati a migliorare l'economia e non dispersi in progetti sbagliati o addirittura in guerre sanguinose. Ma soprattutto occorrerebbe aprire i mercati dei paesi più avanzati ai prodotti dei paesi del sud, cessando di penalizzarli con dazi e divieti. La globalizzazione. Il mondo oggi è stretto in una fitta rete di rapporti reciproci che fa sì che qualsiasi scelta economica o politica abbia immediate ripercussioni nei luoghi più lontani. È una rete di trasporti aerei, autostradali, ferroviari, marittimi, attraverso i quali si muovono rapidamente e a costi sempre più bassi persone e cose. Ed è una rete informatica, grazie a computer, televisioni, satelliti, reti telefoniche e telematiche, si possono inviare in tempo reale da un capo all'altro del pianeta notizie, immagini, messaggi e suoni. Via internet viaggiano le quotazioni di borsa e si sposta il denaro delle operazioni finanziarie. I social network, come Facebook o Twitter, mettono in relazione immediata milioni di persone che non si conoscono di persona, ma possono mobilitarsi per una causa comune. Si può dire che oggi i paesi del mondo sono collegati fra loro come mai in passato. Questa rete di relazioni e di reciproche dipendenze è detta globalizzazione. La globalizzazione dei mercati. Tutti i paesi del mondo sono coinvolti in maggiore o minor misura in un unico mercato globale. Ciò significa che merci prodotte in paesi lontanissimi possono giungere facilmente sui nostri mercati, come le nostre sui loro. Gli accordi internazionali che regolano il commercio rendono possibile per un imprenditore investire denaro in imprese straniere o far produrre le sue merci da operai da altri paesi, in qualunque punto del globo. Per gli imprenditori, la scelta di trasferire parti della lavorazione e anche interi impianti industriali in paesi poveri d'Asia o dell'America Latina risulta vantaggiosa, perché in questi paesi la manodopera costa meno, non avendo ancora acquistato i diritti sindacali ottenuti in Occidente. Inoltre, lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche permette di dirigere e controllare le varie fasi di produzione anche da molto lontano. Perciò, il fenomeno dei trasferimenti industriali, chiamato delocalizzazione, ha assunto grandi dimensioni e nell'Europa occidentale è stato causa di una lunga serie di licenziamenti. Effetti positivi della globalizzazione economica. Nell'emisfero sud del pianeta la miseria è ancora diffusa, ma alcuni paesi dell'Asia orientale, in particolare Singapore, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, hanno conosciuto fin dagli anni 70 una rapida crescita economica grazie ai massicci investimenti di paesi come gli USA, il Giappone e l'Europa. Negli anni Ottanta la Cina e più di recente l'India, i due giganti demografici dell'Asia, con i loro quasi 2,5 miliardi di abitanti, hanno dato inizio a un inarrestabile processo di sviluppo economico che ha portato centinaia di milioni di persone a godere di nuovo benessere. Secondo gli economisti, questo stupefacente balzo in avanti in un'area così vasta del mondo è in gran parte dovuto alla globalizzazione dell'economia e dei mercati. Agli effetti della globalizzazione viene attribuita anche la crescita generalizzata, a partire dal 2005, del reddito complessivo del pianeta. Essa deriva dalla nascita di industrie e fabbriche in aree del mondo in precedenza agricole e arretrate. Grazie alla manodopera a buon mercato e agli investimenti stranieri, questi paesi di recente industrializzazione riescono a produrre a basso costo e contribuiscono a tenere bassi i prezzi di beni e servizi sul mercato mondiale, frenando l'inflazione. Disuguaglianze del mondo globale. Nonostante questi successi, nell'età della globalizzazione è aumentata nel mondo la disuguaglianza sociale, cioè la distanza fra ricchi e poveri, che invece negli anni precedenti era andata costantemente calando. Negli ultimi decenni i pochi ricchi sono diventati sempre più ricchi e i molti poveri sempre più poveri. Fra i paesi ricchi, quelli che detengono il potere economico, la conoscenza scientifica, la forza militare, e quelli poveri, che sono oppressi dai debiti e dalla fame, la differenza è enorme. Contro gli effetti negativi attribuiti alla globalizzazione si sono sviluppati, a partire dal 1999, movimenti di protesta detti No Global, attivi con manifestazioni in piazza in occasioni delle riunioni in cui i capi di Stato e di governo delle principali economie mondiali, un tempo G7, oggi G8 o G20, concordano le politiche economiche per governare i mercati globali.